Leggiamo la domanda di Lucia, che l'ho trovata molto interessante. Dice: un saluto a voi e una domanda. Gesù dice: sarà più facile per un camello entrare nella crugna di un ago che per un ricco entrare nella porta dei cieli. Vero, ho sperimentato quanto il materialismo e il possesso del denaro ti corrompa l'anima e la imprigiona. Ma è anche vero che il corpo, che è tempio di Dio, finché vivo, agisce e vive in un mondo materiale. Rinunciare a tutto, fare voto di povertà alla proprietà privata, in questo modo non è fare il gioco del maligno che ci vuole materialmente indifesi sulla terra e quindi più vulnerabili? Grazie per la tua risposta, un abbraccio a tutti voi. Wow. Allora, anche io ho domande su questo perché la Bibbia parla di beati mansueti, beati poveri e Gesù sempre aiuta i poveri, quindi Gesù dice abbandona tutto, segui me. Dobbiamo essere poveri? O cosa significa? Perché lei dice nello stesso tempo, se tu sei povero, rimaniamo indifesi, più vulnerabili agli attacchi del diavolo, alle malattie. E come facciamo a essere discepoli e evangelizzare? È un contrasto qui. Allora, qual è la cosa giusta da fare, da credere? Cosa dice la Bibbia?
Beh, infatti, se tu leggi la Bibbia in contrario, capisci in contrario.
No, leggiamola nel
Quando
modo giusto, dai.
dice beati i poveri, non è, cioè lo puoi leggere in due modi. Puoi leggere, oh, se vogliamo essere beati, dobbiamo diventare poveri, allora
Ecco,
bruciamo i soldi. Oppure
ecco, ecco.
puoi leggere in un altro modo. Dice, se sei povero, perché il mondo è ingiusto, se sei povero, perché ti sei fatto povero per il regno dei cieli. Va bene? Ogni missionario del Vangelo a tempo pieno, dico, abbandona il suo lavoro perché sennò non ha tempo di evangelizzare e si fa povero. Si fa povero perché deve dare il Vangelo gratis, e dandolo gratis, gira, rigira, non ti avanzano mai i soldi. C'è poco da fare. E perché se continui a lavorare gratis e poi qualcuno ti aiuta bene, ma in massima parte. Capisci? E allora non è, Gesù non sta dicendo beati i poveri e cercate di essere poveri. No,
No.
dice beati perché sono in un mondo ingiusto, beati che li benedirò io, visto che il mondo li opprime,
O anche
capisci?
meglio, possiamo leggere Matteo 5:3. Beati i poveri in spirito.
Ah, ecco, bravo.
Non i poveri, beati i
E
poveri
in
in
spirito, chi
spirito.
sono? I poveri in spirito chi sono? Sono quelli che, per esempio, non hanno doni, non hanno talenti, non hanno doni, magari non profetizzano, magari non puoi fare miracoli, magari ti manca una gamba, magari sei meno amato, capito? Quindi spiritualmente sei un po' calpestato da tutti. Anche in certe chiese tu sei magari una vecchietta, una sorella, e questo, una vedova con dei figli abbandonata da un disgraziato che è scappato. È povera nello spirito, nel senso che alla sera magari si addormenta piangendo, mentre quel fratello si addormenta ridendo, che lui è il direttore di banca. E
Poveri in
quindi quella è
spirito.
povera nello spirito. Beata lei, ma guai voi ricchi, avete la vostra ricompensa.
Povero in spirito può significare anche umile, umiltà o no?
Ma non necessariamente. Poveri in spirito perché ci sono fratelli ricchi di talenti e profetizzano e sono guaritori e sono grandi evangelizzatori, sono ricchi di spirito e di talenti. Poi c'è il fratello che magari è nato cieco, però ama il Signore, però è povero di spirito, che spiritualmente non può fare molto. Però ha il suo cuore diritto, beato lui, questo sta dicendo.
Allora, Lucia dice una cosa molto giusta. Ho sperimentato quanto il materialismo e il possesso del denaro ti corrompa l'anima e la imprigiona. Allora, come facciamo a non essere affascinati e dipendenti dal denaro, nello stesso tempo non vivere nella povertà? O qual è la cosa giusta, l'equilibrio giusto?
Guarda, qui c'è una scrittura principale che Filippesi 4,12, ce l'hai lì? Ecco,
Sì. So
questa è la risposta principale per questa sorella.
vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Filippesi 4:12.
Quindi non sta dicendo è meglio essere poveri, è meglio non essere poveri. Cioè, uno che cerca di essere povero perché deve farsi vedere che è povero, oh, guarda, gloria a me come sono umile. E non si, non, ma cos'è? Tu diventi povero, fai voti di povertà solo per farti vedere che sei umile. E questo qui per me è superbia, non è umiltà, è falsa umiltà.
Ma nello stesso tempo il Vangelo parla spesso, guai ai ricchi, non amate il denaro, ci avverte spesso.
Ma guarda, nella Bibbia Abramo era molto ricco. Sono le ricchezze egoiste, quello lì che il ricco che in Luca 16 si è svegliato all'inferno, nell'Hades, perché era egoista. Il centurione romano che ha costruito una sinagoga era ricco. Gesù non l'ha censurato perché era ricco, l'ha benedetto e ha guarito il servo. Quindi attenzione alla religione, alla falsa umiltà e cercare di essere troppo spirituali. Rimanete nel giusto equilibrio. I voti di povertà. Come i conventi di clausura, come le preghiere a ripetizione, non sono cose che Gesù ha insegnato, ma sono solo dottrine errate, dottrine di uomini. Gli apostoli non praticavano i conventi di clausura, non praticavano neanche il Vangelo di prosperità, non praticavano neanche il voto di povertà.
Ah, alcune religioni con il Vangelo di prosperità, altre con il voto di povertà, quindi proprio.
Cioè, le religioni sono come un cieco che va a destra e a sinistra e sbatte la testa di qui e la sbatte di là. E
Mamma mia.
qui c'è la religione, il Vangelo prosperità, ricchezza, 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 ricchezza. Guardate, è un voto di povertà. Cioè, sono due estremi opposti, estremi sbagliati. Non ci sono comandamenti, devi essere ricchissimo, devi essere poverissimo. Accetta quello che Dio ti dà ricchezze, usalo per la gloria di Dio. Devi attraversare la povertà, ma non andare a cercare la povertà. Adesso mi taglio una gamba per essere afflitto. E no, scusa. E no, è sbagliato. Allora, gli apostoli non praticavano certamente né il Vangelo di prosperità né di povertà. Lo vediamo negli atti che gli apostoli, andiamo a 1 Corinzi 16, gli apostoli praticavano le collette settimanali. E dopo i voti di povertà? 16, 1 e 2.
Quanto poi alla
Aspetta, devi
colletta?
ripetere, 1
Primo
Corinzi.
Corinzi 16, 1 e 2.
I fratelli, abbi misericordia, devono prendere appunti, questi
Sì,
ragazzi.
sì, sì, sì. Quanto poi alla colletta per i santi, come ho ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche voi. Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare. Primo Corinzi 16, 1 e 2.
E vedi anche 1 Corinzi capitolo 9. Quindi qui Paolo poteva essere benissimo accusato di essere questo. Dov'è il tuo voto di povertà? Come tu ogni settimana raccogli collette. Oh, egoista. Ma no, ma Paolo usava per la gloria di Dio. E allora se tutto che usi per la gloria di Dio va tutto bene. Va bene, tu puoi avere 100. Lo usi per la gloria di Dio, Vangelo va tutto bene. Tu c'hai uno, lo usi solo per te, va tutto male. Quindi attenzione all'egoismo. Quindi, se un fratello cammina nello spirito di egoismo, avarizia non è lo spirito del Signore. Non vedo gli apostoli fare voti di povertà. Quindi, a volte ero nella povertà, ma non per un voto religioso, povertà per un prezzo da pagare per il Vangelo. Dipende come andava la missione per Gesù. Gli apostoli. A volte abbondavano, a volte, grazie alla generosità dei fratelli che aiutavano, e a volte scarseggiavano. Va bene? Filippesi 4,10, cosa dice?
Filippesi 4:10. Ho avuto una grande gioia nel Signore perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Ci pensavate, sì, ma vi mancava l'opportunità. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, perché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo.
Quindi Paolo sta dicendo, non mi fraintendete, grazie per i vostri aiuti, ma grazie però, non è che dico questo perché voglio ricevere da voi, ma perché venga dato al Vangelo, so vivere nella povertà e nell'abbondanza. Il 12.
So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Filippesi 4, 10 a 12.
Ecco, questa è diciamo, la scrittura principale che Cioè, la mia impressione è sempre stata che certuni che fanno il voto di povertà, purtroppo si assicurano anche che tutti quanti lo devono sapere, che loro hanno fatto voto di povertà. Che non ti sfugga, io ho fatto voto di povertà, gloria a me, prego, applausi. Gesù dice, quando digiuni, nessuno deve saperlo, se no hai la tua ricompensa.
Infatti mi viene in mente un versetto di Colossesi 2, tutto il paragrafo è da 16 a 23, quando Paolo dice che nessuno vi giudichi quanto al mangiare, al bere, perché tutte queste cose, quelli che fanno digiuni, anche il voto di povertà, verso 18, è un pretesto di umiltà, dice Paolo.
Pretesto.
Ecco, sì.
Ben, quindi attenzione a non suonare le trombe. Se voto di povertà nessuno deve sapere. Appena lo sanno, basta, è già. Dico, oh, che faccia battuta! Cosa fai? Oggi sto digiunando. Oh, quanto sei spirituale, ma quanto sei fesso. Scusa, non si. Non, digiuna a Dio, non agli uomini. Va bene? E allora questa umiltà è umiltà strana, è una spiritualità di sola appariscenza. Quindi aiutare i poveri è un comandamento, sì, però fare il povero di mestiere io nella Bibbia non lo vedo. Cioè, che mestiere fai? Faccio il povero. Ah sì, bravo. E perché? Ah, perché così mi sento più vicino a Dio.
Ma anche non potrai evangelizzare così.
Scusa, se io devo prendere un aereo per andare a salutare frate Giuseppe, come fai a pagarlo sto aereo? Ah, paga frate Giuseppe, bisogna vedere.
No, ma anche lui fa il voto di povertà. Allora chi paga?
E qui siamo tutti sotto voto. Capito? Guarda, io leggo il contrario. Ce l'hai Deuteronomio 15? Ecco,
Sì.
io leggo il contrario.
Deuteronomio 15:4. Così non vi sarà nessun povero in mezzo a voi, poiché il Signore senza dubbio ti benedirà nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà in eredità, perché tu lo possegga. Deuteronomio 15:4.
E cosa dice qua? Quindi
Wow, non vi sarà nessun povero in mezzo a voi.
è contro i comandamenti fare voti di povertà. È un po' come pregare il rosario e ripeti a pappagallo. Gesù dice non pregate la ripetizione e loro pregano 1.000 rosari. Non ha capito niente. È come se c'è scritto di non ripeto, tu preghi il rosario. E cosa c'entra? E così bla bla, eccetera, maledetta la Madonna. Per cortesia, fratelli. Vedi, questo è un esempio, leggere la Bibbia e non capirla. Non volerla capire. Qui c'è un comandamento che Mosè dà a Israele: non vi sarà nessun povero in mezzo a voi. Quindi, se tu devi essere povero, come dice Paolo, so essere ricco, so essere povero, ok, per il Vangelo mi hanno messo in prigione, no? E qui devo ammazzare le locuste, i grilli per mangiare. Va bene, quindi è una legge di Dio che non ci devono essere poveri in mezzo a noi. Deuteronomio 15,4. Quindi il solo che non poteva avere proprietà era il Levita nel Vecchio Testamento. Lui non poteva avere proprietà, una specie di povero di professione. Però poteva avere case, però non terre. Perché la sua ricchezza era il suo servizio per Dio.
Ah, perché erano i preti?
Erano i preti, erano i missionari, non tanto i preti. C'era solo un prete, un sacerdote. E quindi Israele era comandato di prendersi cura del Levita con le decime e con il cibo, perché la sua parte non è ereditato un territorio. Lui aveva le decime di Israele. Va bene? E fin quando danno le decime, Dio benediva. Quando smise dalle decime, Israele fu distrutta. Lo vediamo in Malachia capitolo 3. Quindi, ecco, in questo caso i Leviti sono i missionari. Qualunque missionario del Vangelo nel mondo è un Levita. Va bene, che non ha proprietà, non andiamo in giro a dire questa è la mia eredità. No, no, viviamo delle decime quando arrivano. Quindi, vai in Deuteronomio 14,
Deuteronomio 14,
29.
29. Il Levita che non ha parte né eredità con te, lo straniero, l'orfano e la vedova che abitano nelle tue città verranno, mangeranno e si sazieranno affinché il Signore il tuo Dio ti benedica in ogni opera a cui porrai mano. Deuteronomio 14, 29.
Capito? C'era, era collegata alle benedizioni di Dio. Tu dimentichi i comandamenti di Dio e Dio dimentica di benedirti. Numeri 18, 21.
Numeri 18, 21. Ai figli di Levi io do come proprietà tutte le decime in Israele in cambio del servizio che fanno nella tenda di convegno. Numeri 18, 21.
Va bene. E allora non avevano terre. Come missionari che vanno in tutto il mondo per dare il Vangelo, non può andare in giro a portarsi le terre, no?
Certo.
Allora, i Leviti sono oggi gli uomini di Dio che sono spesso in povertà per portare il Vangelo gratuitamente alle pecorelle che sussistono con le decime dei fratelli fedeli.
Ma non è un voto che fanno, io tutta la vita voglio essere povero, non è un voto, è una cosa necessaria per andare a evangelizzare.
Ma guarda, io di povertà ne ho visto abbastanza, nel mio lavoro per il Signore,
oh.
Ne ho visto abbastanza di povertà, però non povertà desiderata, povertà inflitta,
ah, sì.
O perché evangelizzavi e la gente erano egoisti e non ti aiutavano, o perché c'era persecuzione, o perché devi prendere un aereo e spendevi tutto quello... Quando ho preso l'aereo in India ho dovuto vendere, avevo una collanina d'oro, e questo, quella, una macchina fotografica, ho dovuto vendermi in India per pagarmi l'aereo. Mm-hmm. Quindi veramente sono entrato in aereo abbastanza leggero. Quindi la povertà c'è sempre per un missionario. Ogni tanto abbonda, finalmente ti puoi comprare una macchina, puoi affittarti quella casa, eccetera, eccetera.
Ma allora San Francesco, che è tanto ammirato anche da me, il suo voto di povertà non era biblico?
Cosa vuol dire non era biblico? A volte Dio ti chiede cose che nella Bibbia non sono scritte. Non è biblico Abramo sacrificare o offrire Isacco.
Ah, però è Dio che ha chiesto a San Francesco di fare il voto di povertà?
Ma io non lo so cosa gli ha detto Dio a San Francesco. Però, diciamo, Dio ha chiesto a Geremia, gli ha detto, gli ha proibito di sposarsi a Geremia. È biblico.
No.
Non so se vuoi chiamarlo biblico. Okay, okay, è biblico, okay. Dio gliel'ha detto, okay, però non c'è un comandamento, tu non ti sposi, anzi, il contrario.
Okay, per il suo caso era giusto, ma non è una cosa per tutti.
È logico.
Ok.
E cioè, Dio chiede ai profeti di fare cose che non ci sono comandamenti, però Dio le chiede.
Sì, sì, come quello che ha sposato la prostituta, non è per tutti.
Sì, Osea dice, va, sposa una prostituta e abbi dei figli generati, figli di prostituzione, perché Israele si prostituisce. E allora, bisogna vedere cosa Dio chiede. Dio chiede delle cose. Ora, se Dio gli ha chiesto a San Francesco questo, non mi meraviglierei, perché la Chiesa era talmente un immondezzaio con i papi pedofili, con figli illegittimi, cardinali che si compravano la porpora, eccetera, eccetera. Cioè, quando Martin Lutero è andato a Roma, ha visto un bordello totale, è iniziato il protestantesimo. Perché? Perché ha visto un bordello a Roma. Mm-hmm. Veramente. E allora cosa è successo? Dio nel 1200 ha unto quest'uomo, Francesco di Assisi, che era andato alla guerra a fare le crociate, eccetera, lo ha unto in una chiesa così che i preti erano falsi, tutti volevano i soldi, i preti era una cosa per i soldi, eccetera. Dio mette un uomo, San Francesco, lì, che adesso è il patrono d'Europa, San Francesco. Non era né cattolico né protestante, era un uomo di Dio. E come dare un esempio come che la vita cristiana non è correre dietro ai soldi, lo sterco del diavolo. E infatti San Francesco ha riformato la Chiesa. Infatti tra i più simpatici che trovo io nella Chiesa Cattolica sono i francescani. Sono i francescani. Sono tra, quando viaggiavamo evangelizzando qua e là, andavamo nei conventi francescani, ci ospitavano sempre, ci davano da mangiare. Vero o no? Ti ricordi?
Sì, tante volte. Tanto amorevoli sono.
In Italia.
Sì. I frati e le suore. Sì.
Frati e suore molto amorevoli, cioè, pieni di amore questi dolci fratelli cattolici. E allora, fratelli protestanti, cercate di avere molto amore per i cattolici, sono brava gente. E è la gerarchia che dovete stare attenti. Va bene.
Allora, possiamo dare alcuni esempi biblici per capire esattamente l'equilibrio giusto?
Ma io pensavo, guarda, abbiamo letto quella scrittura di Filemone. E Filemone era un uomo ricco. Allora, vediamo che Paolo, se tu leggi l'epistola a Filemone, vediamo che Filemone aveva un servo e si chiamava Onesimo. E questo servo, o schiavo se preferisci, era scappato. Paolo lo incontra, lo evangelizza e diventa un fratello, questo schiavo. Allora, Filemone evidentemente era un benestante, ma siccome era anche un fratello, quindi evidentemente era ricco, ma non adorava il materialismo, era un fratello ricco. Allora Paolo non lo rimprovera per le sue possessioni e neanche lo rimprovera di possedere schiavi, perché era un po'... era un po' il modo, l'andazzo del tempo. Ah, ma la Bibbia è fuori della schiavitù? No, niente affatto. Oggi i dipendenti dalla Fiat sono schiavi. E solamente si chiamano dipendenti. Solamente che gli schiavi nella Bibbia, quando, nelle famiglie buone, va bene, si prendevano cura degli schiavi. Gli pagavano il dentista, il dottore, il partorire i figli. Oggi no. Oggi li fanno abortire i figli. Oggi... lavori, non ti basta soldi per pagare l'affitto, crepa. Schiavi o i servi nella Bibbia erano trattati meglio, tranne quando aveva un padrone che era posseduto, questa è un'altra storia. Quindi Dio non era contro le ricchezze. Paolo non rimprovera Filemone per le sue ricchezze. Evidentemente Filemone lo usava per il Vangelo. Guarda, vai Filemone 1. Allora, vediamo come Paolo come benedice a Filemone. Leggi, verso 1.
Filemone 1, verso 1. Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro collaboratore.
Il verso 4.
Io ringrazio continuamente il mio Dio, ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Filemone 1, da 1 a 5.
Va bene, allora vedi, Paolo qui lo benedice. Filemone, tu ricco, che hai soldi, hai case, eccetera, io mi ricordo di te nella mia preghiera, ringrazio Dio per te, sento parlare del tuo amore, della tua fede che hai verso Gesù. Vedi la differenza. E qui è un ricco questo qua, un ricco che possiede schiavi. Questo era l'andazzo del tempo. Predicare contro gli schiavi in quel tempo sarebbe come dire oggi predicare contro i dipendenti di una fabbrica. Ora, chi non usa le ricchezze egoisticamente, ma per l'opera e la gloria di Dio, Dio lo benedice, anzi le moltiplica. Va bene, Genesi 13, vediamo che Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento, di oro. Genesi 13, 2.
Anche Isacco, Genesi 26, 12 a 14, dice: Isacco divenne grande, andò crescendo sempre più, finché diventò ricchissimo.
Ricchissimo.
Isacco. E anche Giacobbe diventò ricchissimo, ebbe greggi numerose, serve, servi, camelli e asini. Genesi 30, 43.
Poi c'era un altro ricco, si chiamava Nabal, primo Samuele 26, credo che 25, 26, quella zona lì, 26. E Nabal era ricco anche lui, però era egoista e Dio lo fece morire. È andato Davide lì a chiedere, ci dai qualcosa da mangiare? Davide gli ha detto, lui dice, no, niente, ti do niente. Dopo pochi giorni glielo fece morire. Va bene, e non credo neanche che era ricco come Abramo. Giobbe, ricchissimo. Quindi Dio non è contro le ricchezze se usate come le usava Filemone, come le usava Abramo. Niente a che fare con il Vangelo di prosperità di oggi che ammassano e il Vangelo non lo predicano. Gli vuoi chiedere un pezzo di pane, non te lo danno, tranne per suonare la tromba. Quindi è una cosa diversa. Quindi il voto di povertà non ha senso quando pensiamo che il regno di Dio non funziona in base al bisogno, ma in base al Matteo 25, in base al merito.
A chi merita?
Matteo 25 parla del merito. E, guarda, 27 al 30, guarda, Matteo 25... 27 a 30 mostra che Dio non dà chi ha bisogno. Non è perché tu sei povero e Dio ti dà, no. Dio ti dà se merita, se l'investimento produrrà. altrimenti ti toglie quello, Dio ti toglie quello che credevi di avere. Quindi Dio toglie al povero e dà al ricco, se porta gloria a Dio, se viene investito per la gloria di Dio, per la Chiesa, per le pecore, per il Vangelo. Non so se mi spiego. Il regno di Dio non è marxismo, non è tutti uguali, egalitarismo, come si dice. Non c'è questo, tutti con la stessa bicicletta, tutti pane e lavoro. È una bugia, non ha funzionato il pane e lavoro. Che il pane deve finire ai capi comunisti e il lavoro per i poveracci sotto. Il pane ai patrizi comunisti, il lavoro ai plebei comunisti. Non funziona. Il comunismo è cascato come il capitalismo. Allora, ce l'hai quelle scritture?
Sì, ma prima hai detto che non c'è uguaglianza. Ma secondo Corinzi 8,14, Paolo dice di... nelle altre circostanze la vostra abbondanza serve a supplire il loro bisogno affinché ci sia uguaglianza.
Sì, nella Chiesa però, dentro la Chiesa.
Con quelli,
anche
con
noi abbiamo uguaglianza qui.
Ok, allora c'è uguaglianza, ma tra i fratelli.
Tra i fratelli. Però uguaglianza in base al, come dice, al?
Al bisogno.
Al bisogno. Quindi se c'è un fratello che lui è l'autista, lui ha bisogno di una macchina. Quell'altro che invece è incaricato dei buoi, degli asini, dei muli, ha bisogno di un trattore. Quell'altro lavora in cucina, ha bisogno di un cappello da cuoco che quando entri dentro ti fa impressione. Capito? La sorella che lavora come segretaria ha bisogno di un computer, non come quello di Angela. Un computer
che funziona.
Che funziona. Qui abbiamo qualche computer che funziona e qualcuno che non funziona. Va bene?
Con l'aiuto di Dio li faremo,
ecco,
funzionare.
Io, 74 anni e vado a 75, ho bisogno di un bel cappello quando esco, se no mi prendono per un barbone. Cioè, scusi, la sua panca là, in quel parco. Infatti, Dora, quella che viene sempre da me, dice: Giuseppe, tu sei pastore, devi vestirti come un pastore. Capito? Devi vestirti come un pastore e cerco di vestirmi come un pastore. Va bene, anche così quando esco con mia moglie non si vergogna, poveraccia.
Ecco.
Lei giovincella e io un vecchio barbone pronto per l'ospizio. Invece no, devo vestirmi, capito, anche un dopo barba, così che se uno per caso mi dà un abbraccio non sviene. Oh Signore, allora, ce l'hai Matteo 25,
sì,
27 e 30?
Matteo 25, 27 a 30.
Cosa cerchiamo di dimostrare? Perché Dio non dà a chi ha bisogno, ma toglie da quello che ha poco e dà a quello che ha molto, in base al merito. Non in base al bisogno, in base al merito. Quindi non comunismo, ma benedizione di Dio in base ai meriti.
Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Matteo 25, 27 a 30.
Quindi nessuno si illude andare in cielo e dire: ok, io vado là, mi siedo su una panca, scaldo una panca, prendo un'arpa, mi siedo su una nuvola e suono l'arpa e faccio niente tutto il giorno come faccio qui. Qui lavoro per il mondo, faccio il mondano, lavoro per il mondo e la domenica scaldo la panca. In cielo non ci entra neanche così. Cambia la politica. Così non ci entri in cielo. Non ci entri. Capito? In cielo ci entri che tirati sulle maniche. Prima di entrare nel cielo, davanti alla porta del cielo, cosa c'è?
Non lo so.
C'è uno spazio.
Ah, ho spazio pensato che dice San Pietro.
Uno
non
spazio
lo so.
È uno spazio per tirarsi sulle maniche.
Ah sì?
Sì, qui là si entra solamente quelli che hanno olio di gomito. Quelli che quando c'è da lodare il Signore, con tutto il cuore.
Amen.
Lavorare per il Signore, con tutto il cuore.
Amen.
Scalare un calvario per grazia di Dio, con tutto il cuore. Non con tutta la panca. Ha visto mai immagini di gente che va in cielo con le panche in spalla? Hai visto mai?
No.
E mai le vedrai. Non ci entrano con le panche in spalla. Le croci sì, la panca no. La panca la devono lasciare in quelle chiese morte e stramorte che sono specializzate in panche. Va bene, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Che succede? Tiziana.
Tiziana, un messaggio da parte di Tiziana.
Tiziana,
che ha scritto,
Dio ti benedica, Tiziana.
Cari fratelli, a conferma di quanto dice fratello Giuseppe, Proverbi 30, 8 e 9, dice: non darmi povertà né ricchezza. Con amore, Tiziana.
Bello, Tiziana. Tizianina e Tizianetta. Bellissimo questa scrittura, vedi? Quindi non darmi né povertà né ricchezza. Quindi dice: non mi dare né voto di povertà, traduciamo un pochino, va bene? E non mi dare vangelo di prosperità. Dammi il giusto. Quindi se adesso ho bisogno di, che so io, 100.000 dollari perché devo prendere una barca e far andare avanti e indietro qui per l'Atlantico, per i fratelli che vengono e scappare dall'Anticristo, fratelli, prendiamo una barca. Perché fratelli, Angelo, non fare quella faccia.
No, non serve niente barca.
Sto facendo un paragone.
Ma non so nuotare.
E lo so che tu non vuoi la barca. Ma io ti prendo il salvagente di grido.
Ma quanto tempo posso stare con la salvagente
quando gridi
nell'oceano?
Che sta affondando te lo tiriamo.
Grazie.
E quindi un salvagente di grido ti procuriamo. È solo un esempio.
Ok.
Quindi se serve mettere insieme qui una somma per prendere una barca, ma serve per il Vangelo, facciamolo. Ma per fare edifici morti e stramorti, no. Poi se serve che abbandonare la barca, andare su per i monti solo con un paio di scarpe che indossi e uno zaino, perché di più, zaino di qua, e magari portare un bambino di qua dell'altro braccio, faremo anche quello.
E due cavalli.
Vabbè.
Allora, volevo chiederti domande.
Uno già ce lo siamo procurato.
Volevo chiederti.
Che col costo del diesel qua fra poco bisogna attaccare il carretto. Abbiamo anche un carretto.
Sì.
Allora.
Alcune scritture che sembrano dire che è sbagliato essere ricco, posso chiederti? Per esempio quella di Lucia, che dice Matteo 19:24, è più facile per un camello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Matteo 19:24. Perché dice è impossibile per un ricco entrare nel regno di Dio?
Bisogna vedere di quale ricco stiamo parlando. Per esempio in Luca capitolo 16 c'è un ricco che va nei tormenti perché era ricco. Però qui poi vediamo in Luca capitolo 7, e c'è un centurione che c'ha abbastanza soldi da costruire la sinagoga e il Signore lo benedice.
Ok, sì.
Dipende, ripeto, se sono ricchezze usate per la gloria di Dio, Dio no, non è il re, il Dio dei mendicanti, non è il Dio dei barboni, il Dio degli accattoni, il Dio dei morti di fame. Dice così, non è.
No.
Dio è il re dei re. Alcuni di noi, non so chi è, ma qualcuno di noi, corpo mondiale cristianesimo, sarà re in cielo, re, sacerdote, sposa di Cristo. Lo dice in Apocalisse 5, 9, 10, Apocalisse 3, 21. Va bene, in cielo ci sono, c'è, le strade sono lastricate di oro. Va bene? E allora Luca capitolo 16 va nei tormenti perché era ricco e egoista. Non aveva glorificato Dio con quello che aveva. Ha accumulato ricchezza solo per se stesso, magari la sua famiglia, ma non le usava per aiutare Lazzaro, per promuovere il regno di Dio. Ci siamo? Poi c'è l'altro ricco, in Matteo 19 c'è un ricco che Gesù sgrida perché non vuole dare tutto ai poveri. Una contraddizione?
Il giovane ricco.
Sì, come? Perché il centurione può tenersi i suoi averi, il giovane ricco Matteo 19? No, perché? Bisogna vedere qual è lo spirito che blocca le benedizioni, che blocca la salvezza magari. Magari questo egoismo finanziario blocca la salvezza, quello non può salvarsi. Gesù avrà interpretato che questo ricco, Matteo 19, aveva un tale egoismo che non si poteva salvare. Aveva capito, infatti aveva visto giusto Gesù, che le ricchezze erano il suo idolo e quell'idolo impediva di diventare discepolo. Allora ecco che qui c'è da imparare queste lezioni, bisogna differenziare. Vediamo che, cioè, chi dice che la Bibbia si contraddice, apparentemente si contraddice, è perché la Bibbia non si contraddice, contraddice lui, perché non ha lo Spirito Santo. Tu parli con uno di una religione qualsiasi, pagana, eccetera, e dice la Bibbia è piena di contraddizioni. Sì, perché tu la leggi con occhi carnali. Persino certe chiese che non vivono, che non innalzano lo Spirito Santo, non capiscono la Bibbia. Gesù, l'esempio dei quattro discepoli, per esempio. Noi vediamo Matteo 4, che ci sono quattro discepoli, che Gesù gli chiede di abbandonare le famiglie, le barche, le reti. Ognuno ha la sua diversa prova. Per Abramo c'era la prova di Isacco. I quattro discepoli, abbandonare le famiglie, le spose, le barche, le reti. Prendi la chiesa dell'Apocalisse, lì, la chiesa di Smirne, la seconda chiesa delle sette. Per loro li aspettava una tribolazione di 10 giorni, seguita dalla morte. Va bene, Apocalisse 2:10. Filadelfia doveva solo conservare la sua corona, che era già vinta con la sua fedeltà. Insomma, non è che le prove sono uguali per tutti. Il giovane ricco, così era Matteo 19, e doveva abbandonare i suoi averi. Però Gesù non l'ha chiesto a tutti quanti, ha chiesto ai suoi 12 discepoli. A lui l'ha chiesto perché Gesù ha visto che quello lì era il suo idolo, i soldi. Doveva dare tutto. Zaccheo sull'albero ha abbandonato la metà. E Gesù gli dice, oggi la salvezza è entrata in casa tua. Uè, e perché quello poteva tenersi la metà? È come quell'altro abbandonare tutto. Sì. E Zaccheo dice, perché il Signore non è Vangelo col metro di misura come di questo mondo. Lui guarda il cuore. Se vede che nel tuo cuore le tue ricchezze sono aperte a Dio, Dio non ti chiede di abbandonare tutto. Te lo potrebbe chiedere e tu supereresti la prova. D'accordo? Allora si può continuare, insomma, le prove sono diverse. Abramo non gli ha chiesto di abbandonare tutto, però gli ha chiesto Isacco. Le prove di Dio sono sempre differenti, non sono mai le stesse, altrimenti non sarebbero prove. A volte la prova include abbandonare gli averi, se sono l'idolo, ma non è la regola per tutti, dipende dal cuore, il cuore di ciascuno, giustamente. Come tu, cara sorella, sua sorella dice non serve fare voti di povertà. Sono d'accordo. Brava. Esattamente così. E io ho voluto un po' espandere questo punto perché so che nella Chiesa qui ce n'è bisogno e anche perché certe religioni ne hanno fatto un idolo di questo soggetto di fare il voto di povertà. Ora, se essere povere mi aiuta nel mio lavoro del Signore, bene. Se invece non mi aiuta, allora no, allora male. Quello che aiuta per la gloria del Signore è giusto. Sia che mangiate, che beviate, che facciate qualunque cosa, fate tutta la gloria di Dio. 1 Corinzi 10:31. Quello che dà gloria a Dio, la povertà dà gloria a Dio, va bene, attraversiamo un periodo di povertà. E le ricchezze della gloria di Dio perché le usiamo per il Signore, che vengano anche le ricchezze. Dipende cosa da gloria a Dio. Nel nostro mestiere di discepoli, a volte la povertà ci sarà lo stesso, anche senza che la cerchi, sai? Non c'è bisogno di cercarla troppo. Guarda, lasciamo fare a Dio. E quando la povertà magari arriva, a motivo di una difficoltà o di un'altra, difficoltà per il Vangelo, preghiamo il Signore, rivendichiamo le scritture, io ho la fede, infatti posso testimoniare che ne esci sempre dalla povertà. Questa sorella che tutti insieme, tutta la Chiesa ha pregato per lei domenica scorsa, dice sono mesi che i soldi sono bloccati, mesi e non arrivano, e allora abbiamo pregato contro la maledizione finanziaria, l'indomani è arrivato tutto, era solo un demone che bloccava, era solo un diavolo. Adesso magari ci sarà qualche fratello, adesso preghiamo per i soldi. E non funziona così.
Perché no?
Perché dipende dalla fede. Ah. Dipende se dà gloria a Dio. Mm-hmm. Va bene? E allora, fratelli, lasciamo fare a Dio. Guarda, andiamo a Filippesi 4,19, guarda.
Sì, Filippesi 4,19. Il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Filippesi 4,19.
Va bene, quindi se sei povero, rivendica le scritture e Signore, io ho la fede che ti aiuta. A me mi ha sempre aiutato, non dandomi i miei capricci, no, il necessario. E necessario non è quello che dice il mondo. E allora, quindi, rivendicate le scritture, non scritture, Gesù, aiutami a essere povero. No, prega per la sua provvisione, mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Quindi non dice provvederà ad ogni vostra povertà secondo le sue povertà in Cristo Gesù. Il Signore provvederà la tua povertà, ti darà la povertà, così che sarai così, ti sentirai così spirituale. No, dice provvederà secondo le sue ricchezze, non secondo le sue poverezze. Io quando ho cominciato a seguire il Signore immediatamente ho impacchettato tutto, ho regalato tutta la missione, i fratelli con cui evangelizzavo, e da allora io sono diventato nullatenente, ero nulla. Prima era nulla tenente, nulla capitana, nulla caporale, insomma era tenente, tenevo. Sono diventato nulla tenente, però da quel momento in poi sono diventato proprietà del Signore. Sono diventato una responsabilità di Dio, sono diventato un dipendente di Dio. Da allora ho avuto la pace nel cuore, siccome avevo niente, neanche un euro, niente, capito? Da quel momento tutto quello che ricevevo Dio lo ha dato. E però a volte per anni viaggiare per il mondo, evangelizzare con l'autostop, con l'autobus, evangelizzare l'autista dell'autobus, e non solamente perché, ma perché per risparmiare il biglietto, capito? Evangelizzato capitani delle navi per viaggiare gratis. Tante volte abbiamo evangelizzato il capitano della nave. È mai capitato a voi?
No, solo il treno e autostop.
Ti ricordi quando evangelizzavamo a Napoli sul traghetto avanti e indietro con Istria?
Sono stata con te, solo
devo. Ecco, sempre evangelizzare il capitano delle navi, e quasi sempre, anzi, ci faceva viaggiare gratis perché evangelizzavamo avanti e indietro sulle navi. Era estate, dove andiamo a evangelizzare? Sulle navi. E mica posso pagare il biglietto. Perché le offerte che si raccolgono in evangelizzazione ci sono, non ci sono. Devi, insomma, quando ci sono, ci sono, quando non ci sono, non ci sono. E allora Dio mi ha mai fatto mancare niente del necessario, compreso per la mia famiglia, per la comunità qui presente, i miei sei figli. A volte le cose abbondano, a volte mancano, a volte si stringe la cintura. Ma insomma, che stringe le cinture, cosa dite sorelle? Troppo grasso fa male. Quindi bisogna imparare a lodare anche in tempo di cinture strette. Fa parte dell'addestramento. Gloria a Dio.
Amen.
Guarda, concludo con una scrittura e poi ti do una benedizione e il microfono. Secondo Corinzi, allora, 6, 8, 10. Andiamo nel nome di Gesù.
Secondo Corinzi 6, 8 a 10. Nella gloria e nell'umiliazione, nella buona e nella cattiva fama, considerati come impostori eppure veritieri, come sconosciuti eppure ben conosciuti, come moribondi eppure eccoci viventi, come puniti eppure non messi a morte, come afflitti eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla, eppure possedendo ogni cosa.
Alleluia.
Secondo Corinzi 6, 8 a 10.
Capito? Bellissimo questo. Secondo Corinzi 6, 8 a 10.
Quindi abbiamo niente, però abbiamo tutto.
E questa è la vita del missionario.
Sì.
Va bene? Come non avendo nulla, ma possediamo ogni cosa. Poveri, però arricchendo gli altri. Come fai da povero a arricchirli? Evidentemente stiamo parlando della ricchezza di Cristo. Va bene? Considerati impostori eppure veritieri. Le capre ci considerano eretici. Le senti le capre su internet? Le caprette? Però noi amiamo anche loro. Non è bello che amiamo anche i nemici? Con le Dio ci aiuti perché io ne ho bisogno su quello. Alleluia. Nella gloria, nell'umiliazione, nella povertà, nella ricchezza, nella buona, nella cattiva fama. Secondo Corinzi 6,
8 a 10.
8 a 10.
Grazie Gesù, amen.
Alleluia. Devo aggiungere...
No, è chiaro, credo è chiaro.
Che posso mettere qualche PS?
Se ce le hai, sì. Se no, no.
Dipende il tempo che mi dai.
No, tempo niente è rimasto.
Tu sei sempre tirchia col tempo.
Ma
tu sei una donna tirchia.
No, sei tu che sei troppo abbondante. Avete capito? Siamo tirchi anche abbondanti.
Hai visto i fratelli che hanno registrato? Al punto, concisi questi fratelli.
Sì. Hai visto tu?
Io dovrei imparare questa cosa qua. Hai visto come vanno al punto questi?
Sì.
Ma voi 2 minuti e 3 minuti,
Sì, io ho visto, sì.
E Giuseppina 5 minuti ha già raccontato mezza Bibbia.
Grazie Gesù per questi fratelli speciali e grazie a te Giuseppe per le risposte di oggi. Dio ti benedica.
Ma le scritture, guardi. Io.
Sì, le scritture.
Le scritture e un po' di esperienze che ci sono passato.
Amen.
Che a volte arrivano con queste dottrine strampalate, no? Per esempio le preghiere ripetute, il voto di povertà, così, no? E sai, quando io non ho la risposta, cosa faccio? Guarda nel Vangelo, com'è che ha fatto Gesù? Ha fatto il voto di povertà? No, e allora buttatelo nell'immondizia, no? È religione. Voglio fare preghiere ripetute? C'è nel Vangelo? No, buttalo via. Pregare alla Madonna? Pregavano alla Madonna nel Vangelo? No, e allora ciao. Religione. Trattasi di religione. Diamo un sacco di amore a questi amici religiosi, ma...
Andiamo alla Bibbia
per cortesia. Non è che saremo giudicati davanti a Dio in base alle religioni,
Gesù.
Protestanti o cattoliche, no.
Amen.
Saremo giudicati in base alle scritture. Angelina, dove andiamo di qua?
Salutiamo i fratelli e ci risentiamo domani alle ore 15.